Cari amici di Vox Italia TV, benvenuti ad una nostra nuova puntata in diretta, naturalmente, per discutere della situazione internazionale. Lo facciamo con tre ospiti di assoluto prestigio. Comincio con il presentare il professor Alexander Dugin da Mosca. Salve professore.
Buonanotte.
Già definito il filosofo più pericoloso del mondo dal New York Times. Siccome parleremo anche di America, soprattutto di America, vale la pena ricordarlo. Abbiamo poi con noi Luca Marfè, ormai il nostro americanologo di fiducia. Ciao Luca.
Buonasera Francesco e soprattutto buon anno a tutti i telespettatori. Grazie come sempre per l'invito.
Ecco, meno male che sei tornato perché iniziavamo a leggere mail preoccupate dalle tue fan che erano in astinenza. C'è con noi anche Fulvio Grimaldi. Ciao Fulvio, documentarista, giornalista, insomma, non ha bisogno di presentazioni, Fulvio. Ciao.
Grazie Francesco, buon anno anch'io da parte mia, buon anno di liberazione, che è quella che ci occorre.
Ecco, ma no il giornale Liberazione, cioè di Liberazione in generale. Va bene.
Liberazione che si sta più.
Ragazzi, per capire quello che sta succedendo, io vi invito a guardare subito, anzi, più che quello che sta succedendo, quello che probabilmente succederà il 6. Chissà che la Befana non porti un po' di carbone quest'anno a qualcuno. Vediamo a chi potrebbe portarlo. Il 6 gennaio il mondo rischia di assistere al più grande terremoto politico della storia dell'Occidente dal dopoguerra ad oggi. Con buona pace dei giornali di regime, produttori di fake news su scala industriale, l'America non si è affatto pacificata intorno all'assodata vittoria di Joe Biden. Perfino il vice di Trump, Pence, dipinto come un moderato ormai lontano da Trump, si è invece pubblicamente esposto in favore del presidente. 12 senatori repubblicani hanno annunciato che il giorno dell'Epifania contesteranno il conteggio dei voti del collegio elettorale. I senatori chiedono che il Congresso nomini immediatamente una commissione elettorale dotata di piena autorità investigativa e di accertamento dei fatti. Insomma, per citare Ligabue, il meglio deve ancora venire. Che succede il 6, Luca Marfè?
Ma il copione già scritto è che non cada assolutamente nulla. La verità dei fatti di queste ultime ore, che sta proprio attorno, in particolare alla nuova presa di posizione di Mike Pence, giustamente evidenziata nel servizio che hai appena lanciato, insomma, spariglia quantomeno un bel po' di carte sul tavolo, perché effettivamente Pence non si era mai espresso, diciamo, in maniera troppo marcata, troppo feroce sulla questione dei brogli e di queste elezioni presidenziali. Adesso qui, cambia completamente passo, quindi si fa un po' capitano di questa pattuglia di senatori che sembrano essere 11-12, secondo qualcuno, scusate il gioco di parole, già qualcuno in più. Dall'altra parte poi ci saranno più di un centinaio di deputati che giocheranno la stessa partita alla Camera. E insomma, Pence che presiederà il Senato in occasione di queste riunioni, sono previsti più diciamo discorsi, più momenti, si ritrova appunto a fare un po' da capopattuglia di questa iniziativa che insomma quantomeno mira a minare già il terreno sotto i piedi di Joe Biden. È chiaro che insomma ipotizzare addirittura un colpo di scena da ribaltone di quello che è stato il voto del 3 novembre scorso è francamente insomma quasi fantascienza, quasi fantapolitica. C'è da dire però che questo produrrà una serie di conseguenze importantissime su questo inizio di Biden che già si preannuncia insomma assolutamente complesso. Poi magari avrò modo di spiegarmi meglio nel corso del nostro speciale.
Ecco, voglio capire, visto dalla Russia, come viene valutata la situazione americana. Vabbè, intanto cosa si dice in Russia in generale, professore, rispetto, insomma, a questo clima molto strano, che si vive negli Stati Uniti d'America? Lei in una precedente intervista da noi disse che è partita lì una sorta di rivoluzione colorata. E poi vorrei capire proprio il suo pensiero su come finirà questa storia.
È molto difficile di prevedere come finirà questa storia, perché questa storia già sta cominciando. Non è la fine, è un inizio della guerra civile quando non c'è più, non c'è più una America, Stati Uniti dell'America, ma ci sono e ci saranno due paesi con stesso nome. E si vede chiaramente che questo scontro del 6 gennaio è scontro storico, è scontro tra due parti del popolo, dello Stato, radicalmente diviso da due parti. Ci sono due manifestazioni, manifestazione della gente che sopporta Trump, i trumpisti, e manifestazione dei BLM, dei Antifa, che sono contro. Ambe due parti sono armate, e questo significa che la guerra civile che non esisteva prima di questa situazione radicale, non è tanto, tanto importante chi vincerà finalmente. Oggi si vede che questa vittoria, che è più probabile nel caso di Biden, meno probabile nel caso del Trump, in ambe due case risulterà nel scontro, nell'aggravazione della situazione. E per noi, per i russi, credo che per tutti i popoli del mondo, questo significa che gli Stati Uniti hanno perduto suo leadership, sua possibilità, suo leadership, sua possibilità di essere il giudizio radicale del mondo democratico. È grande paese, sempre resta grande paese con grande possibilità, ma non può essere considerato mai come il leader assoluto del mondo moderno, del mondo occidentale o popolazione, umanità. È il paese tra altri che a volte ha sue grandi problemi con politiche, con ideologia, con società, e per questo ci sono due Americhe. Per noi questa è la notizia più importante, che più importante che il fatto che vincerà in questo contestazione tan tragico, tan drammatico e tan storico, credo.
Fulvio, tu pure hai l'impressione che possa degenerare fino allo scoppio di una guerra civile la situazione in America? E il 6, questa presa di posizione dei senatori repubblicani, cosa vuol dire?
Beh, io credo che tanto ha fatto un bel quadro Luca Marfè sulla situazione attuale, quello che si può prevedere. È ottima, naturalmente, io condivido al pieno, e te l'ho già detto in altre trasmissioni, l'analisi del professor Dugin, che riguarda il futuro prossimo di uno Stato che è in piena decadenza, frammentazione, guerra civile potenziale e già politicamente in atto. Vorrei aggiungere, se mi permetti per un attimo Francesco, una premessa. Credo che in qualsiasi comunicazione, oggi, come giornalisti indipendenti e onesti, dovremmo dire una cosa su Julian Assange, che è stato, come sapete tutti quanti, gli è stata evitata l'estradizione della giudice, come si chiama, Barreitzer, sì, con il ragionamento che negli Stati Uniti sarebbe in galera, sarebbe prono a un suicidio, di conseguenza, siccome non sono sicure le galere americane, per adesso sospende l'estradizione. Però è una cosa malfatta, perché se salviamo al momento la vita e il carcere americano a Julian Assange, non gli risparmiamo le stesse accuse che la giudice britannica ha ripreso dagli Stati americani, accuse assurde che invece potrebbero sostenere il ricorso che gli americani faranno nei confronti di questa negata estradizione. Un saluto a Julian Assange, che è un nostro punto di riferimento per il quale vale la pena impegnarsi. Quanto è stato detto sulla guerra civile, io credo che ci sono tutte le premesse per una guerra civile. Si tratta di vedere quali saranno i rapporti di forza, Francesco, perché i rapporti di forza al momento attuale, come li vediamo adesso, da un lato c'è un presidente che è stato, a cui è stata negata la vittoria che chiaramente aveva conseguito da un sistema elettorale di una incredibilità in quanto a disonestà, in quanto a brogli, in quanto a maneggiamenti, a manipolazioni. Ne parlerò fra un attimo, se mi dai un'altra occasione, di un particolare elemento di prova di quanto è stato manipolato questo voto. Ma volevo dire che il rapporto di forza è, da un lato abbiamo questo presidente che ha alle sue spalle i voti di una grande parte, probabilmente maggioritaria, degli statunitensi, e sono il popolo, quelli che vengono descritti come i blue collars, il Midwest, insomma la classe operaia, i lavoratori, eccetera, che hanno subito di tutto nel precedente turno mandato elettorale. E dall'altra parte però ci sono i poteri veri, quelli che magari non manipolano grandi masse di popolo, per quanto hanno già le loro milizie, gli Antifa, i Black Lives Matter, eccetera, questa gente di Soros, di Rockefeller, delle fondazioni che fiancheggiano la CIA. Hanno questi e sono notevoli e sono probabilmente i più armati. E poi hanno i media al quasi 90%. E questo è un grande strumento di persuasione, influenza, manipolazione. E poi hanno il Pentagono, perché la cosa che ti racconterò fra un po', l'ulteriore prova di una manipolazione oscena del voto, è stata formulata, è stata realizzata dai militari statunitensi. E infine hanno il grandissimo potere dei digitali, delle piattaforme, che controllano il resto della, praticamente la sostanza della comunicazione interna della società statunitense e mondiale. Quindi i rapporti di forza sono molto incerti a favore di Trump da questo punto di vista. Poi può succedere di tutto se si arrivasse veramente allo scontro. Se vuoi ti dico adesso, non so se è stato abbastanza diffuso un dato incredibile che già rimanda a delle voci che ci sono state ma non sono state molto evidenziate. Circa uno scontro tra forze speciali statunitensi a Francoforte che hanno fatto irruzione in una stazione della CIA e per neutralizzare un server gestito da questi signori della CIA e che avrebbe contribuito a manipolare il voto negli stati decisivi, quei 5-6 stati decisivi da Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, eccetera, che si sono, il cui conteggio è stato interrotto incredibilmente, nessuno ci fa caso, per 2 ore nella notte del voto. Allora, succede questo, che è uscita fuori una dichiarazione, un video di un altissimo ex esponente della CIA, capo stazione CIA, che ha in un video ha raccontato di come sono stati tecnicamente manipolati, spostati i voti durante quelle 2 ore notturne in cui il voto è passato da una maggioranza netta per Trump a una serie di voti esclusivamente di Biden, per Biden, dopo queste 2 ore di blackout. Cosa sarebbe successo in queste 2 ore di blackout? Questo lo racconta.
Questo diciamo è un tema. È un tema certamente da approfondire. Adesso torno da Luca Marfè per capire precisamente, insomma, magari non tutti quelli che ci ascoltano sanno precisamente come funziona la dinamica della validazione, insomma, dell'elezione del presidente. Per cui il 6 si riunisce questo congresso che dovrebbe confermare il risultato del collegio elettorale che in teoria avrebbe visto vincere Biden, mi pare, con 303 delegati contro 232. Però pare che alcuni possano contestare l'esito. Dopo che meccanismo si mette in moto, Luca?
Provo a fare un punto, diciamo, fermo di questa situazione che è complessa e provo a farlo in pochissime battute. Quello che succede adesso è che innanzitutto domani, quindi il 5, in una sorta di super martedì, ci sarà il ballottaggio in Georgia per i posti da senatore che restano ancora in bilico, che sono 2. Questo appuntamento di domani è molto importante perché stabilirà un po' quelli che saranno gli equilibri del Senato a venire. E dunque, se i democratici riuscissero a vincere anche questa partita, a prescindere dal come, a prescindere dalle polemiche, si garantirebbero la maggioranza anche diciamo al Senato. Questo darebbe loro un pieno potere, perché con la presidenza Biden e la maggioranza alla Camera e al Senato avrebbero sicuramente vita più facile nel lavorare nel corso almeno dei due prossimi anni a venire. Se questo non accadesse, è chiaro che tutto sarebbe molto più complicato per il presidente in questo momento eletto Biden. Poi l'appuntamento invece di dopodomani, quindi del 6 di gennaio, in cui appunto il congresso, come dicevo anche poco fa, si riunisce in realtà in più di una riunione, quindi una giornata molto lunga, tecnicamente anche piuttosto noiosa, una roba quasi da addetti ai lavori, ed è lì che effettivamente queste pattuglie di senatori e di deputati possono manifestare la propria volontà di non ratificare il voto che i collegi elettorali, insomma, hanno raccolto, questo nel mese di dicembre, soltanto 3 settimane fa. È chiaro che si aprirebbe un crepaccio politico importante, ma non ci sono in questo momento, salvo davvero, ripeto, colpi di scena epocali.
Ma dimmi una cosa, Luca, ci sono precedenti nella storia americana? Cioè, è mai successo che il congresso dicesse no, non ci convince questo risultato?
È successo che alcuni senatori abbiano fatto una mossa del genere, non è mai successo, diciamo, che sia stato invece ribaltato il risultato elettorale. Per questo, francamente, insomma, sento di dover predicare grande prudenza in tutti i discorsi che riguardano un eventuale rovesciamento dei fronti, e ribadisco, a meno che non ci sia davvero un colpo di scena epocale, il risultato è deciso. Però attenzione, perché la politica è, come voi mi insegnate, un oggetto molto più complesso, quindi questa mossa, come dicevo anche poco fa, capitanata addirittura dall'attuale vicepresidente, apre comunque uno squarcio. E poi c'è l'episodio clou di questa 2 giorni che non abbiamo ancora citato, cioè la telefonata che sabato
sì, no, ci arriviamo perché è oggetto della seconda parte, Luca. Vado un attimo dal professor Dughi, perché io poi ci ragioniamo bene, lo leghiamo a quello che stiamo dicendo. Tu parli della telefonata con il segretario della Georgia, il repubblicano con quel nome pronunciato.
Chiudo il mio discorso invece sulla politica, anche quello diciamo fornisce degli spunti importanti su quella che sarà, diciamo, poi la battaglia vera e propria a venire. E ancora una battuta finale su quello che diceva il professore, molto interessante, cioè l'America spaccata in due metà. Io l'ho scritto in un'analisi di circa 24 ore fa, che insomma è girata un bel po'. La premessa che va fatta è questa: l'America era già un paese profondamente diviso, cioè la presidenza Trump comunque di per sé ha già contribuito ad aprire questo crepaccio tra due metà. Trump, che ha anche cavalcato, diciamo, una narrativa piuttosto feroce, piuttosto arrabbiata, e quindi ha contribuito a distanziare, no, la destra dalla sinistra sempre più. Quindi effettivamente su una cosa ha ragione Donald Trump, cioè che lì fuori c'è un paese, perlomeno la sua metà del paese, che è profondamente arrabbiata.
Ecco, io ho l'impressione invece che la strada per Biden è ancora molto molto in salita, e che obiettivamente, insomma, è una situazione che può portare a qualsiasi risultato. Voglio chiedere al professor Dughini, prima di lanciare il secondo servizio, che cosa pensa di quello strano incidente capitato a Nashville qualche giorno fa. Siccome so che lei, insomma, è anche uno studioso di simbolismo, conosce tante cose, insomma, non solo sotto l'aspetto politico, ma anche sotto quello più prettamente spirituale, noi abbiamo avuto la sensazione che quell'attentato contenesse un messaggio, perché Nashville è il posto nel Tennessee dove il Jackson, che è punto di riferimento culturale, ex presidente degli Stati Uniti, Jackson, Andrew Jackson, di Donald Trump, è stato gran maestro della massoneria. Per cui, insomma, o è tutto molto casuale, o forse c'entra qualcosa con quello che succede a proposito di guerra civile, perché anche Jackson, diciamo, si occupò di cose che accadevano a quel tempo. Secondo lei è un messaggio simbolico a qualcuno, e semmai a chi?
No, non credo che questo attentato aveva un certo la dimensione puramente simbolica. Credo che era una parte della grande preparazione per una rivoluzione, perché tutti i poteri, tutti gli organismi, tutte le rete degli Stati Uniti, anche massonici, dei servizi speciali, dei CIA, delle piattaforme high-tech, politiche, economiche, tutto sta nel movimento della separazione. È molto importante. La gente pensa a volte che Biden e la gente che sta intorno a lui, i democratici, rappresentano stato profondo, e che Trump, la gente che sopporta Trump, sono solo la gente comune, blue collar. Ma questo è impossibile, conoscendo la realtà americana. Ci sono nella situazione, nello stato profondo americano, anche la gente che sopporta Trump. Ci sono la gente nel Pentagon, nel sistema. Trump non è il leader del popolo, è rappresentante di una parte della società, la società americana. E questa separazione, anche separazione affetta anche Stato, e lo Stato profondo sta diviso, è una parte della massoneria, la parte del Pentagon, la parte del CIA, la parte dell'esercito, sta al favore di questa altra America, America del liberalismo e democrazia tradizionale, contro questa nuova democrazia, nuova post-umanesimo che rappresenta oggi Biden e i democratici. Questo è un grande scontro, e questo scontro non è possibile dire terroristi contro lo Stato, servizi. Ci sono due parti in tutta l'America, c'è una frazione nella CIA che può organizzare il suo attentato, altra frazione nella CIA che combatterebbe contro questo. L'America è separata, divisa, e questa è nuova realtà a esplorare, a comprendere, a studiare. Questo non è tan facile, non ci sono le teorie del complottisti, del complottismo che servono a comprendere questa nuova realtà, radicalmente nuova, inaspettabile per la maggioranza.
Bene, professor Dugin, no, chiaro, noi non vogliamo fare cospirazionismo, però studiando, insomma, la storia, ci siamo accorti che tante volte questi mondi parlano anche attraverso, diciamo, dei messaggi che i profani non vedono, non colgono. Ecco, questo forse, insomma, è obiettivamente un dato storico. Poi, se vogliamo, facciamo qualche esempio concreto. Nel frattempo, per tornare a quello che diceva prima Trump, il Washington Post ha pubblicato una telefonata intercorsa fra il presidente Trump e un repubblicano della Georgia. Vedete un po' che è successo. Il Washington Post ha pubblicato una telefonata intercorsa fra il presidente Trump e il segretario dello Stato della Georgia, il repubblicano Raffensperger. Secondo il giornale mainstream americano, l'ascolto del contenuto della telefonata, lunga circa un'ora, proverebbe le pressioni di Trump al fine di ribaltare a tutti i costi l'esito del voto. Questa ricostruzione, palesemente di parte, vorrebbe mettere in luce il presunto eroismo del sedicente responsabile Raffensperger, teoricamente così coraggioso da opporre un netto rifiuto al presidente pur di non abbracciare le teorie cospirazioniste. Nella telefonata Trump sostiene in realtà quello che da mesi denuncia i 420, chiede cioè che venga fatta piena luce sulle dinamiche che hanno caratterizzato le ultime elezioni, probabilmente le più opache di sempre. Fulvio, hai sentito di questa storia della telefonata? Che idea ti sei fatto?
Ma sì, è una telefonata in cui questo repubblicano della Georgia si atteggia a eroe su una cosa che è chiaramente maleodorante e dimostrata, cioè veramente apertamente segno di una cosa assolutamente falsa, storta, manipolata, eccetera. E Trump forse ha voluto anche mettere in evidenza che questo personaggio, come tanti altri che sostengono il complottismo nella interpretazione delle elezioni, beh, complottismo tra l'altro che è un segno di intelligenza di fronte a coloro che fanno i complotti, si nascondono dietro ai complotti e qualcuno che li guarda dietro le quinte poi naturalmente diventa un complottista, diciamo sempre questa cosa qua. A difesa di coloro che si permettono di guardare e soprattutto i giornalisti dietro come dovrebbero dietro le quinte. No, ma io volevo tornare un attimo, premesso che il professor Dugin ha detto molto bene che la spaccatura degli Stati Uniti pervade, passa per tutte quante le sezioni della società e dell'establishment americano, però c'è un dato di fatto che ne fa una differenza, che cioè non rende possibile dire a sinistra ci sono questi, a destra ci sono questi altri. Non è la sinistra, il Partito Democratico e coloro che lo sostengono. Non è la destra soltanto quelli che stanno appresso a Trump. Questi sono concetti veramente superati. Sono, a mio avviso, destre nette e chiare tutte e due, con una che è particolarmente aggressiva, guerrafondaia, espansionista, colonialista, pensiero unico, eccetera, e l'altra che ha un'apertura un po' maggiore, parlo di quest'altra che sarebbe quella che fa capo a Trump, che per esempio ha avuto l'intelligenza e la libertà di affrontare il gigantesco imbroglio Covid in termini laici e non dogmatici. No, volevo tornare a quello che ti raccontavo prima, perché potrebbe essere un grande scoop, se poi si dimostra che è una bufala, pazienza, abbiamo comunque dato atto giornalisticamente di un fatto veramente che potrebbe essere enorme. E cioè è questo, che abbiamo un capo stazione CIA, un altissimo dirigente della CIA per tanti tanti anni, che adesso ne è uscito e ha fondato una cosa che si chiama Americans for Intelligence Reform, cioè americani per la riforma dell'intelligence, intendo l'intelligence, la CIA come esiste in questo momento. Ed è un signore che si chiama Bradley Johnson, il quale in un video ci racconta in termini molto circostanziati e tecnici che cosa sarebbe avvenuto nelle ore di oscuramento in quei famosi stati che sarebbero risultati decisivi poi per i grandi elettori a favore di Biden. Allora, c'è questo precedente ancora oscuro o almeno obnubilato dell'irruzione di forze speciali americane in una sede CIA a Francoforte, dove si gestiva un server che sarebbe inserito nel conteggio dei voti. Ma adesso c'è qualcosa di più importante, soprattutto per noi. Questo video di questo capo stazione CIA racconta e lo dettaglia con nomi e cognomi come il governo italiano, attraverso Finmeccanica, oggi Leonardo, sia direttamente intervenuto sulle elezioni e sulla manipolazione del voto, cosa che ci rimanda anche al famoso Russiagate, che pure ha trovato in quello strano personaggio maltese poi scomparso.
Parli del professor Mifsud. Beh, noi ci siamo occupati molto di questa figura. Prego.
Eccetera, che avrebbe collegato i servizi italiani alla creazione di questa gigantesca bufala della Russiagate, poi miseramente crollata. Allora, questo nostro collegamento con gli Stati Uniti e col voto statunitense sarebbe passato attraverso Leonardo, Finmeccanica. In questi termini, da Francoforte, da quel server della CIA, sarebbero stati cambiati i logaritmi per il conteggio dei voti in questi 5-6 stati. E questi logaritmi sarebbero stati modificati per il conteggio, io non sono un tecnico informatico, sarebbero stati passati a un manipolo di operatori nell'ambasciata americana a Roma. E da lì sarebbero partiti, modificati rispetto ai logaritmi che governavano il voto, verso Dominion, cioè la famosa agenzia che tutti accusano di essere più grande manipolatore di voti e di conteggi elettronici che esiste, sarebbe stata attiva in queste elezioni. i logaritmi modificati arrivati da Francoforte sarebbero stati trasmessi a una succursale.
Fulvio, della... questa notizia sul coinvolgimento dell'Italia li dà questo capostazione della CIA, cioè è lui che l'ha tirato in ballo.
Un video veramente impressionante, perché sembra una persona abbastanza seria e fornisce dei dati.
Questa vicenda credo che meriti di essere approfondita, specie se si tratta di una figura credibile che collega l'Italia, come tu ben ricordavi, a queste strane storie, già allora, a partire dalla controinchiesta sul Russiagate. Prego Fulvio.
Vado avanti. Allora, questi logaritmi modificati da quelli di Francoforte, poi disturbati dalle forze speciali, sono arrivati a Roma e sono arrivati a un server della nell'ambasciata americana, il quale questi logaritmi li avrebbe fatti trasmettere negli Stati Uniti a una succursa da Finmeccanica, da Leonardo, attraverso un suo satellite militare. Sappiamo che Leonardo è il terzo produttore mondiale di armi e investitore negli armamenti. Sarebbero stati trasmessi da un satellite militare di Leonardo a una sua succursale negli Stati Uniti.
Tu sai che Leonardo, diciamo, qualche pezzo grosso dei, cioè, i servizi, insomma, Leonardo, i servizi segreti, Leonardo si conoscono, ecco, mettiamola così.
Per parlare soltanto di uno. Insomma, sarebbero arrivati a questa succursale della Finmeccanica di Leonardo negli Stati Uniti, diretta, in cui il consigliere d'amministrazione si chiama William J. Lynn III. E questo è un fiduciario di Leonardo, che nella sua carriera ha avuto dei ruoli importantissimi. È stato sottosegretario alla difesa sotto Bush e sotto Obama, è stato uno specialista della difesa cibernetica sotto questi presidenti, è anche un membro di altissimo livello della Raytheon e di altre industrie americane della difesa, quindi è un personaggio che si intende di queste cose. I logaritmi modificati, mandati in Italia, maneggiati, manipolati, trasmessi attraverso un sistema satellitare della Leonardo alla sua succursale negli Stati Uniti, avrebbero poi operato in quelle famose 2 ore di oscuramento dei conteggi elettorali in quei 5 o 6 stati di cui abbiamo parlato prima, che sono sotto accusa, di cui uno è la Georgia, che ha avuto questo episodio abbastanza un po'
strano. Va bene.
Sì, della telefonata.
Luca, ci sei?
Sì, eccomi.
Senti, sì, sono previsti degli incontri di piazza per il 6. Ci sarà una grande manifestazione, chissà come sarà preoccupata Ilaria Capua, che si sa appena, insomma, vede in America che 3-4 si riuniscono, teme che poi il virus possa galoppare, ma gli americani invece non sembrano avere così paura. Ci sarà una grande manifestazione di piazza il 6, ti risulta, con buona pace del coronavirus e di tutti i profeti di sventura?
Ce ne saranno più di una, a dirla tutta. Io, Francesco, proverei a fare il punto anche appunto sulla telefonata, dopo aver visto il servizio. La telefonata tra Donald Trump e il segretario di Stato della Georgia, che in questo momento è la notizia, insomma, su tutti i siti di informazione americana. Quindi, insomma, scoppia come una bomba alla vigilia, lo dicevamo prima, dei ballottaggi in Georgia e della ratifica del voto che aspetta l'America il 6. Dunque, ci sono alcune considerazioni da fare. La prima è che Trump ha sostanzialmente ribadito, per quanto faccia un certo effetto sentirlo dalla sua voce in un audio lungo appunto circa un'ora, le stesse cose che ripete da più di un mese. Quindi, insomma, sicuramente la scena rende la cosa più apocalittica, la infiamma, perché, ripeto, sentire proprio il presidente esprimersi in un certo modo quando dice a questo segretario, dice: mi servono 11.780 voti, perché Biden ha vinto la Georgia con 11.779 voti, quindi dice: mi serve un solo voto in più di lui, sono convinto che ce ne abbiano fregati tanti e tantissimi altri, ma mi basta questo. con questo segretario che invece effettivamente lo tiene a bada, dice è stato tutto regolare. Va detto che i voti sono stati ricontati per 3 volte, di cui l'ultima su espresso ordine del presidente manualmente. Quindi insomma questo segretario rimane sulla sua posizione. Trump si esprime con la stessa franchezza di sempre, perché Trump poi è questo, certamente fa un certo effetto sentirlo, diciamo, dalla sua bocca. Nessuno per esempio si pone il quesito di quanto sia proprio lecito poi diffondere una telefonata del genere. Va detto anche che lo stesso Trump è stato piuttosto ingenuo, perché poi all'ascolto, presenti durante questa telefonata, c'erano anche diversi avvocati, quindi era una conference call con diverse figure presenti appunto e evidentemente in grado poi di riproporre questo nastro a CNN, che poi è stato, diciamo, immediatamente pubblicato dal Washington Post. Ripeto, ci sarebbe probabilmente da aprire anche una discussione sulla mancata privacy. Siamo tutti ossessionati dalla privacy, gli americani del politically correct lo sono fino all'inverosimile. In questo caso nessuno si è posto neanche il dubbio, insomma, che questa conversazione andasse invece spiattellata su tutti quanti i giornali. Ripeto, la grande verità che dice Trump in questa telefonata è che lì fuori c'è un paese arrabbiato, ci saranno delle manifestazioni, ci potrebbe essere molto di peggio, non soltanto nei giorni a seguire durante il giuramento di Biden, ma insomma io farei una previsione di grande tensione per tutti i prossimi 4 anni a venire. Anche perché bisogna capire, Francesco, in che cosa voglia fare Trump da grande. Io personalmente credo che lui non stia giocando questa partita oramai con la convinzione di poter rovesciare questo risultato, ma credo invece sì, fortemente, che si stia già costruendo un'eredità enorme, o per fare, diciamo, nella minore delle ipotesi, una opposizione feroce alla presidenza Biden e ritagliarsi magari il suo ruolo di commentatore televisivo, addirittura di analista, insomma di personaggio quale è Trump, o addirittura stia effettivamente pensando a una ricandidatura nel 2024. Insomma, lui l'osso non lo molla comunque, e quindi comunque vada a finire anche nella più normale accreditata delle ipotesi, cioè del giuramento di Joe Biden, sarà battaglia.
Ecco, io invece ho l'impressione che Trump stia combattendo una battaglia non tattica ma strategica, cioè che si voglia fare carico di un attacco al cuore di questo deep state, che non è soltanto americano ma che si incrocia anche con le intelligence occidentali, italiane in particolare. Ricordiamo la transizione italiana dalla prima alla seconda repubblica, come è avvenuta, ricordiamo insomma Genova 2001, sono sempre gli stessi personaggi che magari si abbeverano sempre alla stessa fonte. Professor Dugin, esiste un collegamento fra le diverse intelligence occidentali? Cioè alla fine non esistono i servizi segreti americani, italiani, inglesi? Cioè c'è secondo lei un super coordinamento fra le diverse agenzie?
Credo che sì, tra i paesi di NATO ci sono collegamenti tra tutti i servizi segreti, non tutto e trasparente per tutti, ma nel seno di una stessa uno stesso servizio segreto anche non c'è una trasparenza totale. Alcuni settori guardano sui segreti di altri, e non esiste intelligenza artificiale non esiste questa coordinazione di tutti informazioni. Che è molto interessante che la vita privata non esiste più. Quando possiamo abbiamo come il fatto che chiamata telefonica del presidente degli Stati Uniti sta intercetta questa chiamata, non esiste niente di privato nel mondo moderno, niente assolutamente. Questo è molto interessante, che il settore privato non esiste più, non esiste per i trumpisti, non esiste per Merkel, non esiste per i politici russi, non esiste per Trump. Ma questo è importante, non esiste più nessun settore radicalmente privato per Biden, per i democratici, per i globalisti, e non è possibile di difendere questa situazione, di guardare la privacità per noi, e questa lotta è già persa. La unica possibilità è contrattaccare, di introdurre nelle reti dei nemici e ascoltare che Biden dice a Obama, a Renzi. Non è possibile di evitare. Loro ascoltano tutto che noi diciamo. Tutto che noi, loro osservano tutto che noi facciamo. E non è possibile di dire, noi siamo contro o per, accettiamo o non accettiamo, non cambia nulla in questa situazione. La unica possibilità è introdursi nella vita privata dei nostri nemici, ascoltare Biden, e questo è precisamente che Fulvio Grimaldi ha detto su Assange: dobbiamo difendere i nostri eroi che ascoltano per noi, che mostrano i piani dei globalisti, criminali e maniaci, che fanno tutto questo pubblico. Non difendere la società privata non è possibile, perché i nostri nemici guarderanno lo privato per loro e distruggeranno tutta la vita privata per noi. È possibile di ascoltare chiamata telefonica di Trump, ma non è proibito di ascoltare di Biden. Non possiamo accettare queste regole del gioco. Dobbiamo introdursi e ascoltare, osservare, fare pubblico loro conversazione, Pizzagate, tutti imbroglie e intrighe di loro. La unica risposta simmetrica sarebbe sviluppare nostra rete, nostro hacker, nostro gruppo, introdursi nella loro rete e cambiare la situazione. Questa è la guerra dei reti, e non siamo iniziati questa guerra, siamo già posti in questo momento. Trump può essere considerato uno di noi che difende normalità, certa normalità, i resti della normalità della vita, certe regole, certe leggi, e con democratici di oggi, democratici di oggi, di Biden, questa normalità sarà assente radicalmente, e siamo posti nella guerra. E quando dicono che i russi con gli italiani fanno complotto contro il globalismo, molto bene, non facciamo, ma dobbiamo fare una guerra dei reti contro i nostri nemici comuni, contro i globalisti, contro l'elite liberale che distruggono tutte le forme, tutte le normalità, che ascoltano nostre chiamate telefoniche e si danno per eroe. Questa è la maniera unilaterale di attaccare, e noi dobbiamo rispondere, dobbiamo creare nostre rete, nostre mezze di contrattacche contro loro. Questo è
il mio. Fulvio, non si può dire che il professor Dugin le mandi a dire, ecco, non parla come dicono i francesi con lingua di legno, dice accusano tutti di complottismo, ma noi non siamo dei complottisti, noi vogliamo chiaramente alla luce del sole organizzare una forza fra i diversi paesi, insomma fra i patrioti dei diversi paesi, ovunque essi siano, che metta fine a questa barbarie di questo globalismo che utilizza per davvero il ricatto, la minaccia, la violenza, come la vicenda di Assange dimostra. Tra l'altro, si è detto per inciso, non hanno messo in galera Blair, che è stato definito un criminale di guerra dalla commissione Kilcott, di fatto, fatta dagli inglesi stessi, dove praticamente spiegano che o è cretino o è un criminale di guerra, e hanno messo dentro invece quello che ha scoperto e ha denunciato le magagne. Fulvio.
Sacrosanto, quello che gli ultimi due interventi, quello del professor Dugin e il tuo, stanno dicendo, sacrosanto, urgente, necessario, indispensabile, questo, di questo tipo di contrattacco, anche perché coi nostri corpi in piazza fino adesso abbiamo raggiunto poco, anche se in Italia pochi ce ne sono stati, ci ha dato un esempio migliore la Germania, la Francia, il Regno Unito, però appunto questo è l'urgenza del momento ed è una urgenza vitale a salvezza dell'umanità. A me della telefonata al segretario di Stato della Georgia mi interessa poco, sì c'è la violazione della privacy, ma poco di più, in effetti quello che è stato detto da Trump in tutti questi mesi è esattamente quello che ha detto al segretario di Stato, che ha risposto nei termini di uno Stato governato dai democratici. Quindi non c'è niente veramente di talmente drammatico in questo. Piuttosto le rivelazioni che vengono fuori sulla manipolazione del voto andrebbero approfondite. Io volevo anche dire che sono d'accordo con il professor Dugin quando dice che le divisioni passano anche all'interno del deep state, dei servizi, degli schieramenti politici e culturali, verissimo, però rimangono delle divisioni centrali, delle faglie proprio geologiche tra posizioni. Noi abbiamo avuto dei servizi ampiamente divisi, abbiamo avuto dei servizi che erano filo arabi, Giovannone, famoso Giovannone, io l'ho conosciuto, brava persona, altri servizi filo israeliani, abbiamo dei servizi legati alla mafia e al terrorismo mafioso, altri che sono contrari, però c'è una differenza che ha anche accennato molto bene il professor Dugin fino adesso, che è quello tra globalisti e patrioti, come li hai nominati bellamente tu. Ci farebbe molto comodo se a queste nuove generazioni squinternate, sballestrate tra scuola e non scuola, private di una coscienza storica, guardassero un attimo a quello che oggi è il 160° anniversario di Porta Pia, quando facemmo fuori il potere temporale del Papa, e fu la vera unità d'Italia, nessuno ne parla, e i nostri ragazzi non sanno niente del nostro più alto momento rivoluzionario e patriottico, del Risorgimento. Se su queste basi storiche, se non ci metti i piedi, non sai dove andare, sei una foglia al vento. Quindi è importante questa differenza tra globalizzanti, che sono quelli contro Trump, e nazionalisti nel senso migliore del termine, cioè rispettosi della nazione tua e degli altri, quindi internazionalisti autentici, altro che nazionalisti, sovranisti, populisti, che sono tutte parole poi che fanno riferimento a dei valori che per 2000 anni sono stati centrali. Nazionalisti perché è la tua nazione, patrioti perché è la tua patria, populisti perché viene da popolo. Insomma, è tutti quelli che vengono, che si agitano
in Fulvio. Termini di pensiero. Patria o muerte non mi pare che fosse uno slogan nazista, così dicono il mainstream dice che quelli che difendono la patria sono tutti nazisti, eppure mi pare che a partire dalla rivoluzione francese fino a quella...
Sono i ragazzi di bottega, i camerieri della globalizzazione, che si sa con quali strumenti abietti, criminali, procede, con dei virus che vengono pompati l'inverosimile, con dei tamponi che fanno aumentare i virus, tamponi che sono chiaramente fallaci, dimostrati fallaci dalla migliore scienza, con la restrizione delle tue libertà, movimento, eccetera. Cioè procedono verso una meta spaventosa, transumana o disumana, come ha detto Dugin, eccetera, che se non la affrontiamo adesso subito con chiarezza, e anche non, se non gradiamo un Trump o non ci piace Orban, eccetera, sono comunque compagni di strada in questa lotta. E con questa lotta dobbiamo...
dobbiamo averci a che fare. Fulvio, purtroppo si blocca la tua immagine ed è un problema perché si sente tanto la voce, però si blocca l'immagine. Andiamo verso l'ultima parte della nostra trasmissione e io a proposito, vedete, c'è una cosa che mi fastidisce molto, dobbiamo registrarla. Tutti i giornalisti che scrivono sulla carta stampata mainstream hanno un po' sta puzza sotto il naso, no? Gli altri in rete sono tutti complottisti, sono tutti insomma un po' così, terrapiattisti. Loro invece sono produttori di notizie vere e autentiche. Ora vi voglio fare vedere nell'arco di un paio di giorni, non di 3 mesi, come raccontano quelli insomma bravi, quelli di origine controllata, come raccontano le notizie. Guardate cosa dicevano qualche giorno fa, ve lo faccio vedere io dal mio computer, cosa dicevano della questione di Pence. Ecco, questo è il messaggero, eccolo qui, vediamo, mandiamolo, prego regia, mandiamo il messaggero, ecco qui, venerdì 1 gennaio, ecco 2021, quindi non è dell'anno scorso, dice guardate adesso Trump, poverino, come è messo male, dice Francesco Malfetano, dice Trump ora è davvero solo, Pence lo scarica, no all'ultima richiesta di ribaltare il voto, no? È una fake news questa? No, perché questo è il messaggero, mica sono quei poveracci in rete che si danno da fare. Leggiamo cosa succede per davvero, ecco, non credo che avete bisogno neanche della traduzione. Eccolo qua, questa è la BBC che non è proprio amica di Trump. Ecco, dice Mike Pence, dice che sono benvenuti questi senatori che vogliono provare a ribaltare il risultato. Ecco, per quelli che non ci credono nella traduzione mia, che poi non sono un inglesolo, ecco, il mio ango calabro magari non è il massimo, ecco, ve la traduco in italiano, lo dice l'ANSA, Pence appoggia gruppo di senatori contro vittoria di Biden. Ecco, a proposito, questo solo per dirvi, eccolo qui, a proposito, il 6 gennaio spetterà a lui certificare la nomina a presidente, questo soltanto per mettere in chiaro, cari amici, chi è, che, quali sono, diciamo, quelli che raccontano fake news. Luca, lo so, se devi fare una difesa d'ufficio dei colleghi, falla, la accettiamo.
No, nessuna difesa d'ufficio, semplicemente sono 5 anni che mi occupo di Trump e oramai le dinamiche mi sono piuttosto chiare, cioè tutte le notizie che vengono lanciate, che danno in qualche modo addosso a quest'uomo come a qualunque uomo della destra, diciamo, come a qualunque uomo che non sia per la globalizzazione di cui parlavate poco fa, vengono esasperate fino all'inverosimile, vengono pompate, lasciatemi proprio dire la cosa così, fuori dai denti. Tutto ciò che invece inviti magari anche soltanto a una riflessione su certe mosse, su certi temi, su certi incontri, che è un po' quello che nel mio piccolissimo ho provato a fare nel mio mestiere di giornalista, viene preferibilmente scansato, cestinato, o magari insomma non gli viene data quella importanza che meriterebbe, non perché si tratti del mio lavoro, parlo di quello di tantissimi altri colleghi molto più bravo di me, ma perché tende a generare un equilibrio che qualcuno non vuole, cioè le notizie devono andare in una unica direzione, quindi anche una notizia così un po' campata in aria come quella che era uscita sul messaggero e sulla quale magari occorreva un po' di prudenza in più perché non si capiva ancora bene Pence come si sarebbe mosso, io le avevo seguite quelle ore, viene immediatamente data in pasto, no, ai cani feroci, ai fagocitatori di informazioni mainstream che non vedono l'ora in buona sostanza di parlare malissimo di Trump e dunque di darlo per spacciato. Francesco, abbiamo citato prima, ne parlavi in occasione delle possibili manifestazioni in America, abbiamo citato il virus, ecco, il Covid è ovviamente l'altro argomento totale dell'ultimo anno e dell'anno che purtroppo ancora ci aspetta. Ad esempio, fa quasi sorridere, se non fosse un'immane tragedia naturalmente, di come quando si parla di Stati Uniti tutte le colpe di questo disastro vengano addossate a Donald Trump, anche adesso che secondo gli stessi giornali Biden è già operativo, ha già la sua squadra, è già presidente, si sta già muovendo, vi faccio notare che i dati peggiori del paese arrivano dallo stato di New York e dalla California. Era proprio Repubblica un paio di giorni fa con un titolo anche un po' forzato a riportare che in California sono finite le bare perché non sanno più dove mettere i morti. Ecco, questi sono i due stati emblematici di una guida democratica che dura praticamente da sempre, storicamente, eppure pare che in qualche modo la colpa sia di Trump.
Sì, oggi un giornalista che si chiama Basile su Repubblica spiegava che è finito il legno per fare le bare, insomma, in California, e che si trova gente che vengono portati morti in non meglio identificati frigoriferi, insomma, non bevete Coca-Cola in qualche frigo della California, potreste trovare il tendine di qualcuno, secondo Repubblica. Vabbè, lasciamo stare le cose, insomma, così, che non hanno molto senso, e chiudiamo questa trasmissione. Voglio chiedere se entriamo negli ultimi 5 minuti di trasmissione, voglio chiedere al professor Dugin se questo asse sotterraneo fra Putin e Trump, che viene sognato, come spesso si parla, insomma, nel mondo sovranista, di quelli che odiano i globalisti e che vedono in Putin un punto di riferimento e in Trump un resistente nel cuore dell'impero, immaginano tutti che esista, diciamo, questa solidarietà sotterranea che per motivi tattici non viene alla luce. Noi pensiamo che in realtà, purtroppo, aggiungiamo, questo vero gioco di squadra non ci sia. Lei cosa pensa?
Credo che questa asse tra Putin e Trump, connessione tra Putin e Trump, nella realtà mai esisteva, questo è chiaro, oggi è molto chiaro, ma dovrebbe esistere, perché logicamente, oggettivamente, due leader hanno la visione corrispondente tra loro. Trump vuole fare America più grande come il potere sovrano, Putin vuole fare lo stesso con la Russia, Xi Jinping vuole fare lo stesso con la Cina. Questa multipolarità questa decisione al favore della multipolarità, realismo politico unisceva e unisgerà Trump e Putin, non le relazioni segrete, speciali, eccetera, eccetera. C'è una connessione oggettiva che non era realizzata nella realtà concreta, e questo è molto importante. I globalisti hanno attaccato Putin e Trump per le cose che non loro hanno fatto, ma teneva ragione. Avevano ragione questi globalisti, perché esisterà una relazione logica tra tutto patriota dell'Occidente o dell'Oriente e patriota russo, patriota nel mondo islamico. C'è una visione oggettiva e non delle relazioni segrete, certo appoggio, e credo che questa è la logica che è non esiste una logica del sviluppo, del progresso, non c'è un globalismo liberale, c'è anche un internazionalismo illiberale, un internazionalismo in relazione tra i patrioti dei paesi diversi, che è una logica oggettiva, e con Trump perderà lui elezione o vincerà, non è tanto importante. Trump ha aperto le porte per il futuro, e Trump non è presente e passato, Trump è la figura del futuro, è prefigurazione della multipolarità, e questo è più importante, che entriamo nello futuro, non solo difendiamo il passato. Questa relazione tra Putin e Trump non esistevano nel passato, ma esisteranno nel futuro. E questo è, dobbiamo accettare questa possibilità. Non dobbiamo avere sempre paura di queste accusazioni, di queste fake news dei rete globaliste. Dobbiamo operare apertamente. Sì, abbiamo certa simpatia per i patrioti di altri paesi, per i presidenti o figure politiche. Dobbiamo espressare questo in una maniera libera. Loro difendono a noi di essere liberi, ma questo è nostro destino, di continuare o di diventare uomini liberi contro tutti e agire liberamente nelle politiche internazionali o politica nazionale. Dobbiamo superare la paura che vogliono imporre i globalisti e l'elite liberale. Possiamo essere liberale o illiberale, possiamo essere nazionalisti o internazionalisti. Noi siamo internazionalisti illiberali. E questo è
su questo ci potremmo fare una puntata, professore, perché questa analisi della Russia come paese internazionalista e illiberale, però comunque democratico, è un tema secondo me che dovremmo approfondire in una singola intervista, se è d'accordo, da fare prima possibile, perché è un tema attualissimo.
Va bene.
La facciamo anche settimana prossima, se è d'accordo.
Va bene.
Bene, ecco, insomma, abbiamo colto al volo un'opportunità, perché questo è un tema decisivo, caro amici, perché non viene mai dibattuto nel giornalismo mainstream, figuriamoci, ma viene dibattuto poco anche in rete. Dobbiamo imparare a capire bene, a dare un significato preciso alle parole, perché i padroni vincono proprio questo, la guerra delle parole. Lascio le conclusioni al grande Fulvio Grimaldi, abbiamo 3-4 per te minuti per le conclusioni. Fulvio, però voglio dire una cosa, proprio perché noi non siamo come il mainstream che dice sempre che Putin, che Trump e Putin sbagliano qualunque cosa facciano, e che Biden e Merkel sono bravi qualunque cosa facciano, siccome noi siamo persone serie, ti chiedo che ti faccio notare che non ci è piaciuto il fatto che abbia concesso la grazia a 4 assassini che avevano operato in Iraq presso un'agenzia privata, che Trump abbia concesso la grazia a questi 4 figuri. Prego.
Ha detto bene, hai fatto bene a ricordare questo dato, mi ripromettevo, me l'hai rubato, volevo parlarne io, avendo il professor Dugin ripetuto un concetto fondamentale, che è quello della libertà. Ha detto di liberi, liberi, e i globalisti non vogliono essere liberi. E Assange è un uomo che merita la libertà, perché ha detto la verità, perché libertà e verità sono marito e moglie, come si usava a esserlo nei millenni che ci hanno preceduto, che dove adesso si confondono un po' le cose con la storia del gender, ma comunque sono fratelli, sono marito e moglie, libertà e verità vanno di uno stesso passo. E allora ha fatto male, molto male, Trump, probabilmente come sempre condizionato da diritto terra politici culturali che non sono proprio il massimo, a dare la grazia a questi 4 assassini che hanno massacrato civili innocenti iracheni, come del resto tutti gli iracheni sono innocenti, anche quelli che hanno resistito, soprattutto quelli che hanno resistito all'occupazione americana tramite la loro forza militare e tramite la loro ISIS, con la quale hanno martirizzato un po' di paesi. Allora, la verità non è propria di quelli che puntano alla globalizzazione, perché procedono attraverso misure false e bugiarde, attraverso imbrogli, attraverso inganni, attraverso complotti, che sono quelli che le minoranze infime devono per forza adoperare per conquistare, attraverso l'inganno dei tanti, il dominio sui tanti. Lo possono fare soltanto con le cospirazioni, con gli intrighi, da quando storia è storia, è così. Dove puntano? Attraverso gli strumenti della bugia, della menzogna, del controverità, è un sistema mondiale di governance che potrebbe essere anche idealmente bello, armonico, democratico, rispettoso, ma non lo è. Se tu usi questi mezzi per arrivare a una governance di quel tipo complessiva, vorrai una governance di dominio falso, bugiardo, manipolatorio. E quegli strumenti che adesso ci stanno già riducendo a essere senza libertà, senza verità, senza diritti più, che ci vengono tolti uno per uno con questa ridicola asticella delle restrizioni basate su un tampone falso e bugiardo inventato da un virologo Drosten, si chiama, tedesco, che obbedisce per filo per segno ai grandi, ai grandissimi, a quelli lassù sull'Olimpo della globalizzazione. Credo che è stato molto produttivo, mi piace aver fatto parte di questa trasmissione, mi piace aver ascoltato in particolare il professor Dugin, e credo che le sue parole sono parole sagge, combattive e necessarie.
Grazie Fulvio, io ringrazio tutti voi per aver partecipato a questa puntata, grazie Luca Marfè.
Grazie a voi, ciao Francesco, alla prossima.
Grazie al professor Dugin, con il quale ci siamo già dati appuntamento per la prossima settimana, grazie professore.
Grazie a voi.
Grazie a Fulvio Grimaldi.
Cosa? Chi è che faceva così? Orlando da Londra, ti ricordi?
Perfetto.
Molto giovane, forse te lo sei perso. Invece io me lo ricordo, un simpaticissimo collega. Ciao Francesco.
Di sicuro era più bravo di tanti che lavorano oggi, su questo non ci voleva molto. Grazie Fulvio, bene, grazie soprattutto a voi cari amici di Vox Italia TV che anche questa sera ci avete seguito in tantissimi in diretta, stiamo riuscendo a mettere in piedi davvero un miracolo, eravamo partiti così in termini un po' amatoriali, invece questo progetto cresce di giorno in giorno grazie alla passione, al sostegno che voi ci state garantendo. Vox Italia TV, come sapete, è un progetto totalmente libero che vive solo grazie al vostro sostegno e al vostro aiuto, potete aiutarci tramite bonifico, tramite PayPal agli indirizzi che la regia ha mandato in sovraimpressione, faremo luce dove gli altri vogliono che resti l'ombra, lo faremo insieme. Dobbiamo rimanere liberi, la nostra libertà dipende soltanto dalla vostra stima e dal vostro aiuto. Grazie, alla prossima.